ci aiuta in questa nostra volontà di far chiarezza di andare alla ricerca con gioia delle radici della nostra Chiesa tortonese. Ci aiuta in questi anni un docente della Università Cattolica di Milano, Paolo Tomea, uno storico molto, molto bravo. Sarebbe bello qualche volta, magari anche, dov'è Luisa? Ecco. Magari qualche volta farò venire anche a Tortona a raccontarci. Lui, studiando, ha pubblicato un bellissimo libro 5-6 anni fa, Tradizione Apostolica e Coscienza Cittadina a Milano nel Medioevo, dove analizza la leggenda intesa nel senso leggenda, ciò che andava letto su San Barnaba, a cui la Chiesa milanese fa risalire la sua origine. Ha fatto uno studio poderoso, uno studio direi veramente scientifico, veramente approfondito. In questo studio diverse volte prende in esame gli Acta Sancti Innocenzi e lui arriva alla conclusione che questi sono una delle fonti a cui un testo fondamentale per la storia della Chiesa milanese e anche della città di Milano, questo testo che è il De Situ Civitatis Mediolani, attinge. E andando alla ricerca, cioè analizzando le pochissime, sono noi una decina, copie degli Acta Sancti Innocenzi che sono a noi pervenute, si imbatte in quella conservata nell'abbazia di San Gallo in Svizzera, a tutti noi accessibile, andatela a vedere perché sono tutti scannerizzati e messi su computer. Si paga un piccolo abbonamento per accedere alla biblioteca, ma è meglio che avere quelle pergamene tra le mani, perché io col computer li puoi anche ampliare, li puoi anche ingrandire. Questa versione è del X secolo, questa versione degli Acta Sancti Innocenzi, quindi qui cade tutto quel castello di chi sosteneva che le figure di Marziano, di Innocenzo erano state manipolate, sono addirittura inventate questi testi, gli Acta Sancti Innocenzi, i martiri di San Marziano, sono stati composti nello scrittorium di Giselprando, vescovo di Tortona, del suo discepolo Gezzone, abate di Bobbio, nell'XI secolo, perché qui abbiamo una copia che è un secolo prima, quindi cade, basta, quella cosa lì basta, non la dobbiamo più sentire. In questa copia degli Acta Sancti Innocenzi, Paolo Tomea vede che all'inizio, nella dedica, il copista, quindi questo già coppia, questo non è genere, è una coppia, quindi il copista copia una dedica di questo libro al Venerabilis Pater Iosef. Noi abbiamo un vescovo di Tortona, Giuseppe, che sta nel secolo VII. Quindi andiamo ancora più indietro. Quindi tutta questa bellissima questione è spiegata da Paolo Tomea dalla pagina 340 fino alla pagina 350 di questa sua opera. Tradizione Apostolica e Coscienza Cittadina a Milano nel Medioevo. L'ho sentito qualche giorno fa, proprio in vista di questa chiacchierata di questa sera, perché in questo libro auspicava anche un'edizione critica degli Acta Sancti Innocenzi. Mi ha detto che tutto il materiale che ha me lo manderà e che ci sono delle belle scoperte anche in questa sede. Quindi stiamo avvicinandoci. Innocenzo, tradizione dice che è del IV secolo, ci stiamo avvicinando con un testo che è di appena 200 anni dopo, il quale contiene il racconto proprio come un'inserzione contiene il racconto del martirio di San Marziano. Cosa che invece altre coppie degli Acta Santi Innocenzi non riportano. Paolo Tomea poi con critiche del testo, eccetera, con riferimento al vescovo di Milano San Materno che è citato negli Acta Santi Innocenzi, che è colui che si prende cura della diocesi di Tortona quando a un certo momento rimane soltanto durante la persecuzione ultima, mi pare quella di Diocleziano, rimangono soltanto un presbitero, Magliodoro e poi il suo diacono Giuliano, che poi vengono anche questi martirizzati e rimane una comunità per qualche anno senza pastore. E San Materno viene a ordinare vescovo Magliodoro, secondo questa versione degli Acta Santi Innocenzi. Nella cronotassi tradizionale dei vescovi tortonesi c'è Cessavit Episcopatum, per 25 anni. Poi, ripeto, queste date sono date della tradizione, però ancora una volta la tradizione ritrova un riscontro nei testi, nello studio, nella emeneutica di questi testi antichi. Quindi un altro punto fermo è che gli Acta Santi Innocenzi perlomeno sono databili al VII secolo, all'inizio del VII secolo, quando è vescovo di Tortona Giuseppe, perché noi troviamo un testo del X secolo che ne ricopia uno precedente e che ricopia anche la dedica al venerabile padre Giuseppe. Quindi il copista aveva tra le mani, il copista di San Gallo aveva tra le mani un testo molto più antico che risale ad appena 2 secoli dopo la vita di Sant'Innocenzo secondo le tradizionali datazioni della Chiesa tortonese. Ma questa sera parliamo di un altro personaggio. Questa era l'introduzione per fare il punto della situazione, perché immediatamente dopo Sant'Innocenzo noi abbiamo un vescovo dimenticato che è una figura gigantesca. Anche qui questo sortilegio gettato da chissà chi sulla memoria della nostra diocesi. Avete mai sentito parlare di un certo Esuperanzio, Carnea de chi era costui? Il 17 ottobre 2007, era un mercoledì, il Santo Padre Benedetto XVI, durante la catechesi del mercoledì, aveva fatto gli apostoli, poi aveva fatto i padri della Chiesa, era arrivato fino ai teologi medievali, in queste catechesi del mercoledì, parlando di Sant'Eusebio di Vercelli, dice così: egli fondò a Vercelli una comunità sacerdotale simile a una comunità monastica. Questo cenobio diede al clero dell'Italia settentrionale una significativa impronta di santità apostolica e suscitò figure di vescovi importanti come Limennio e Onorato, successori di Eusebio a Vercelli, Gaudenzio a Novara, Esuperanzio a Tortona, Eustasio d'Aosta, Eulogio a Ivrea, Massimo a Torino, tutti venerati dalla Chiesa come santi. Esuperanzio a Tortona. Questo personaggio che sta sulla cattedra di Tortona tra il 361 e il 400, in questi 40 anni più o meno, poi le date sono sempre un momentino non così sicure. Una data però è sicurissima, ed è il settembre del 381. Nel settembre del 381 Ambrogio, Sant'Ambrogio di Milano, convoca un sinodo ad Aquileia e addirittura lui lo chiama concilio, però poi non è riconosciuto come concilio ecumenico, quindi parliamo di sinodo, una riunione di vescovi ad Aquileia per far condannare un certo Palladio e altri due suoi discepoli, suoi compagni vescovi anche loro, che erano seguaci della dottrina di Arrio dell'Arianesimo. Apro una parentesi per dirvi, spero di essere capaci in 2 minuti, inquadrarvi che cos'è l'arianesimo. Nulla a che vedere con la razza ariana, del XX secolo, no. L'arianesimo è una dottrina teologica, che si sviluppa ad Alessandria d'Egitto tra la fine del III secolo e l'inizio del IV secolo, chiamata arianesimo perché il suo fondatore, o comunque il suo personaggio più rappresentativo, diciamo il suo propositore, è un sacerdote libico che si incarna poi nella chiesa di Alessandria d'Egitto e si chiama Arrio. Non è un bandito, non è un bandito, cioè non è uno che si diverte a dir male di Gesù Cristo. Dobbiamo contestualizzare tutto questo in quella fatica che nei primi secoli la Chiesa fa per darsi ragione della propria fede. Nella riflessione sulla Trinità e sul rapporto tra Gesù Cristo e Dio Padre, lo Spirito Santo rimane ancora un momentino per 50 anni almeno un po' sullo sfondo, o anche di più, per tenere fermi due punti che sono l'unità di Dio e comunque la dimensione, divina di Gesù Cristo, per evitare, che si cadesse in un politeismo, che il discorso sulla Trinità venisse inteso, come un politeismo, come tre divinità, Arrio formula una dottrina in cui si dice che c'è un solo Dio che è il Padre e c'è il Figlio Gesù Cristo che è Deuterotheos, cioè un secondo Dio, che è stato creato dal Padre, prima di tutte le altre creature, e che è lo strumento attraverso cui il Padre, crea il mondo e, lo governa e lo redime. Questo, detto proprio così, perdoni Eccellenza, detto proprio così in soldoni per capire questo, cioè, a un certo momento questa dottrina, che nasce con l'intento di evitare che il discorso sulla Trinità possa dare origine ad un politeismo di ritorno, finisce però per negare la divinità di Gesù Cristo. Sono due le domande che vengono fatte ad Arrio, poi nel Concilio di Nicea, anno 325. È vero che tu dici che ci fu un tempo in cui il Verbo Gesù Cristo non esisteva, e lui dice sì, è vero che tu dici che Gesù Cristo non è la stessa sostanza del Padre. Il credo che noi tutte le domeniche recitiamo nella Messa, simbolo niceno-costantinopolitano, perché poi il Concilio di Costantinopoli I nel 381 ci aggiunge un pezzo, ridonda tutta di questa polemica contro Arrio, generato, non creato, perché lui diceva creato prima di tutte, eccelsa creatura, della stessa sostanza del Padre, si rimarca Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, eccetera, e poi tutto quello che sappiamo. Quindi la posizione di Arrio è un cristianesimo in cui Gesù Cristo non è Dio come il Padre, è un Deuterotheos, un Dio diminuito, un uomo divinizzato, una creatura eccelsa, ma sta sul versante delle creature e non sul versante di Dio. Guardate, non è una questione così per eruditi, una questione di lana caprina, ci va di mezzo la nostra salvezza, perché se Gesù Cristo non è Dio, come fa a salvarci? Per affrontare questa crisi che stava spaccando la cristianità, tenete bene le date, 313 Costantino, con quella grande operazione, poi saprà il Signore se fatta col cuore o fatta con genio politico soltanto, ma a noi non interessa, di rifondare l'impero su una nuova base che è quella del cristianesimo, questo pover'uomo, Costantino, si trova con la cristianità che si sta spaccando in due. Allora che cosa fa? Su suggerimento del suo grande amico, il precettore, il vescovo Osio di Cordova, inventa il concilio. Sapevate che il concilio ecumenico fu inventato da un imperatore e non dal papa? Addirittura il primo, quello di Nicea, il papa manco c'è. Chiama tutti i vescovi nel suo palazzo, a Nicea, palazzo estivo, e in pratica dice questo, scusate se banalizzo, adesso voi di qui non uscite fino a quando non vi siete decisi chi ha ragione, a me non interessa se ha ragione Ario o i suoi oppositori, in questo caso Atanasio, vescovo di Alessandria, voi mi dite chi ha ragione e quello che ha torto, poi ci penso io a sistemarlo, perché non posso permettere che il mio impero che sto rifondando abbia un fondamento che possa avere qualche crepa. Ve lo sto dicendo così, ve lo sto raccontando come una storiella, ma guardate che è vero. Perché è vero? Perché immediatamente dopo che il concilio di Nicea condanna Ario, l'imperatore Costantino che cosa fa? Prende gli ariani e li manda in esilio. Allora, qui nel mio impero, di cui lui si sentiva un po' anche pontifex, nel mio impero non c'è spazio per voi, vi lascio libertà religiosa al di fuori dell'impero. Quindi o al di là, giù verso l'Arabia, ma lì ce ne vanno pochi, oppure al di là del limes, cioè al di là del Danubio. E questi ariani, che poi, ripeto, non erano, adesso noi forse pensiamo a questi, tra virgolette, eretici o anche formalmente eretici, pure così, dei primi secoli, come a dei banditi teologici, no, sì, banditi perché poi furono mandati al di fuori dell'impero, però erano cristiani che facevano la fatica di riflettere, di darsi una ragione, di dar ragione di quella speranza che era in loro, come dice l'Apostolo Pietro, e arrivavano a delle conclusioni che poi teologicamente erano scorrette, ma erano animati da uno zelo tale per cui, mandati al di là del Danubio, divennero missionari cristiani di un cristianesimo che era certamente eterodosso, il loro, presso i popoli barbari. Tant'è che in Occidente l'Occidente avrebbe conosciuto successivamente, a ondate, man mano che arrivavano di qua popoli barbari convertiti al cristianesimo ariano, prima i Goti e poi i Longobardi, Longobardi arrivano nel VI secolo, qui siamo nel 325, quindi guardate com'è lunga l'onda dell'arianesimo, incontreranno queste nuove crisi. Ma non è finita lì. Muore Costantino e nel 337 suo figlio Costanzo II diventa imperatore. Si accorge che sono più gli ariani che i niceni, cioè quelli che seguivano il credo di Nicea, perché in fondo l'arianesimo ha una struttura teologica che era molto più semplice, anche questo è il motivo per cui poi attecchisce presso i popoli barbari, Capite? Andare a parlare di Homoousios ai Goti forse era un po' faticoso, Mentre dice, guarda, c'è Dio, c'è un solo Dio, va bene, poi prende un uomo super e lo divinizza. Dicevano anche quando, al battesimo il fiume Giordano lo innalza, su di lui scende il Logos eterno e questo fa i miracoli. Si accorge Costanzo II, che ha sempre questo, dice anche molto bene Benedetto XVI in questa catechesi che fa su Eusebio, dice, ma non certo per un discorso teologico, ma per opportunità politica, un impero in cui i popoli si fanno guerra in nome di un credo religioso è un impero più debole di quello in cui tutti sono concordi in un'unica fede. e dove tutti magari pregano per l'imperatore alla domenica. Lui addirittura aveva anche fatto tirare via l'ara della Dea Fortuna dal Senato a Roma e a Costantinopoli, la nuova capitale. A un certo punto dice: guardate, riabilito gli ariani, fa un concilio, ne fa diversi in giro per sconfessare Nicea, riabilito gli ariani e quindi voi tornate a casa e in esilio ci vanno gli altri. Tra chi parte per l'esilio c'è Eusebio di Vescovo di Vercelli e con lui questo cenobio di suoi confratelli e tra questi anche Esuperanzio che non sappiamo se sia già o se lo diventerà poi vescovo di Tortona. Alla morte di Costanzo II nel 361, Eusebio torna indietro, con lui torna indietro anche Esuperanzio, e possiamo far iniziare da lì l'episcopato tortonese di Esuperanzio. Sta di fatto che nel 381 il grande vescovo Sant'Ambrogio si trova, che sapete è in Occidente il flagello dell'arianesimo. Anche nell'iconografia sul gonfalone della città di Milano è rappresentato con in mano un flagello, il flagello dell'arianesimo. Si accorge che in questa zona qui di confine, la cosiddetta Pannonia dei confini immensi, andava dalle Alpi Giulie fino al confine del Danubio, ci sono alcuni vescovi che sono ancora, che insegnano ancora la dottrina di Ario, magari con qualche cambiamento, con qualche piccolo ritocco. Ma che cosa fa? Dice: bene, facciamo e il più importante di questi è un certo Palladio, che è vescovo in questa zona sulle rive del Danubio. Ratiaria è la sua diocesi, ma una giurisdizione abbastanza ampia, tanto quasi l'odierna Bulgaria per intenderci, questa diocesi di Ratiaria, una diocesi di confine, una diocesi dove l'influsso di quegli ariani che nel frattempo, con la morte di Costanzo II, erano di nuovo andati in esilio al di là del Danubio, avevano dei contatti. 381 è l'anno in cui a Costantinopoli viene convocato il concilio costantinopolitano I, che ribadisce Nicea e che completa con le parti riguardanti lo Spirito Santo il credo, quello che diciamo la domenica alla messa, che da allora 381 non è più stato mutato. Così ripassiamo anche un po' di catechismo. Ambrogio dice: bene, noi vescovi dell'Occidente non riusciamo ad andare a Costantinopoli, non eravamo andati neanche a Nicea, però ci troviamo qui. Ci troviamo dove? Ci troviamo ad Aquileia, Aquileia città ponte tra l'Oriente e l'Occidente. E questa zona corratiaria della Pannonia era giurisdizione del patriarca di Aquileia. Ambrogio, che è arcivescovo di Milano e che ha in teoria ha meno giurisdizione del patriarca di Aquileia, tuttavia ha questa grande sua autorevolezza, convince o costringe il patriarca di Aquileia a convocare questo sinodo nel 381 e questo sinodo convoca un gruppetto di vescovi. Pensate, sono 32 vescovi, non sono tantissimi. Ma cosa vuoi che sia? Non c'era il treno, non c'era l'aereo, non c'era internet, non, sono tutti quelli lì attorno, no? 32 vescovi di un'area vastissima che comprendeva la Pannonia, tutta questa zona delle Alpi Giulie fino al Danubio, l'Italia del Nord, le Gallie e addirittura il Nord Africa. Ma Ambrogio li seleziona, soltanto 32. Di questi 32, soltanto 13 di dall'Italia, poi vi dico quali sono le sedi vescovili italiane presenti. Voi pensate che qualche anno prima, nel 359, l'imperatore Costanzo II, per ratificare anche in Occidente l'arianesimo, convoca a Rimini un sinodo a cui partecipano 400 vescovi dell'Occidente. Invece Ambrogio ne chiama soltanto 32. E prima che arrivino tutti, con i 13 vescovi già arrivati, tra cui i 12 dell'Italia, condanna Palladio. E gli altri, man mano che arrivano, anche loro firmano. Infatti poi Palladio farà un ricorso in appello, si appellerà al Papa, ma il Papa gli darà torto, dove fa una questione di numero dicendo che il Sinodo Romano del 378 fissava come quota minima di vescovi per condannare un altro vescovo il numero 15. Io sono stato condannato da 13, quindi bisogna rivedere questa cosa, annullare il sinodo, ma nessuno lo annulla, lui resta condannato. Interessante vedere quali sono i vescovi presenti, perché da qui noi riusciamo a comprendere l'importanza che Ambrogio dà a Tortona e a Esuperanzio. Ci sono Aquileia, ci sono Milano, Bologna, Vercelli, sono tutte sedi metropolitane, Piacenza, Trento, Brescia, Lubiana, Lodi, Altino che non saprei dov'è, perché è una diocesi che non c'è più, Tortona, Genova e Pavia, questi 12 vescovi. Non ci sono tutti quei vescovi discendenti da Eusebio di Vercelli, che sono il vescovo di Ivrea, il vescovo di Novara, quelli che lo stesso Eusebio saluta in una lettera che lui invia da Scitopoli quando è in esilio, quindi prima del 361, e che molto spesso è stata citata anche dagli storici nostri locali, speravo di averla con me, invece non ce l'ho. Beh, ve la racconto, niente di particolare. In questa sua intestazione della lettera lui si rivolge ai venerabilis fratres, quindi ai vescovi, ai fratelli, ai presbiteri e al popolo che sta saldo nella fede nicena, lui è in esilio per questo, e cita Torino, Ivrea, Novara, Vercelli, chiaramente la sua diocesi, e poi da ultima con questa preposizione latina nec non etiam Bertonensis. E non anche tortonese. Qui c'è tutta una disputa lunga una vita tra chi sostiene che Tortona sia diocesi di fondazione eusebiana e chi invece dice che quel nec non etiam sta a significare che Tortona sta per conto suo, quindi è già una diocesi precedente, allora Eusebio la saluta in modo diverso. Beh, qui c'è da dire che nel 381 Vercelli è presente, le altre diocesi di fondazione eusebiana non sono presenti, Tortona invece è presente, quindi questo potrebbe essere un'altra affermazione a favore di chi sostiene che in questo nec non etiam ci sia si veda. Eusebio voglia esprimere una diversità di Tortona rispetto alle altre che sono chiaramente di sua fondazione. E poi l'altro fatto storico è che Tortona non fu mai suffraganea di Vercelli, a differenza delle precedenti. Quindi Ambrogio vuole il vescovo di Tortona accanto a sé. Non dimentichiamo che Esuperanzio, in quel momento 381, è anche uno dei martires della persecuzione ariana contro i cattolici niceni, perché è compagno del martirio, martirio inteso esilio, di Eusebio, e quindi c'è questa figura importante, dove poi gli atti del concilio riportano che disse e scrisse queste cose: Superantius episcopus Dertonensis dixit palladium qui secta mari deleius doctrinam damnare noluit, sed defendit uccetere consortes mei damnaverunt etiam etego condemno. Cioè, Superantius, vescovo di Tortona, disse: io stesso, anch'io, condanno Palladio, che appartiene alla setta di Ario, o che non vuole condannare la sua dottrina, ma la difende, come gli altri miei consortes, miei fratelli consorti vescovi, hanno condannato. Quindi qui c'è il primo documento scritto che testimonia la presenza di un vescovo a Tortona, e una presa di posizione così importante all'interno di questo sinodo di Aquileia, che non è un sinodo locale, oppure, pur essendo un sinodo locale, nella politica religiosa di Ambrogio di Milano, è un momento importante per debellare l'arianesimo nel nord Italia e nell'occidente cristiano. Sono riuscito a spiegarmi, vi ho confuso? C'è ancora un'ultima cosa, mi ridate 10 minuti e chiudo. Qualche anno qualche anno dopo il 381, comunque prima dell'anno 400, in una omelia. Sono un gruppo di 7 omelie che in memoria di Sant'Eusebio, nell'anno anniversario della morte di Sant'Eusebio, si ritrovarono alla cattedrale di Vercelli i vescovi delle diocesi vicine per questa commemorazione di Eusebio, questa preghiera di Eusebio, e sono arrivati a noi 7 sermoni. Eusebio muore nel 371, quindi, ripeto, sempre con, essendo larghi, con le forbici larghe, queste omelie sono pronunciate in un anno che va dal 371, dal 372, scusate, in là. Arriviamo fino al 400, esageriamo, arriviamo fino all'anno 400, facciamo 399, così siamo contenti. Solo qui c'è tutta una questione patristica, di studiosi, dei padri della Chiesa, li hanno un po' attribuite a tutti. Tradizionalmente appartenevano al corpo dell'Ambrosiaster, l'Ambrosiastro, questo, o Pseudo-Ambrogio, questo oratore, scrittore milanese che si spaccerebbe per Ambrogio. Poi altri dicono che probabilmente è Massimo di Torino, altro grande personaggio della patristica di quell'epoca. Qualcun altro dicono è Onorato, Santo Onorato, vescovo di Vercelli, successore di Eusebio. Addirittura qualcuno dice no, questo è Teodulo. Teodulo è il vescovo di Tortona dopo Esuperanzio. Comunque, lasciamo, io vi do tutta la rosa delle possibilità, lasciamo a chi ne sa più di noi, certamente molto più di me, studiare dallo stile, dalle caratteristiche, poi magari escono altri inediti che noi non conosciamo ancora, l'autore di questi sermoni. Sta di fatto che in uno di questi, al Santi Martiris Eusebi Laudem, all'ora del santo martire Eusebio. Eusebio viene venerato come martire, anche se non muore, per la fede, per questa sua lunga persecuzione, questa sua sofferenza, compreso l'esilio a Scitopoli, che egli dovette soffrire per la fedeltà alla fede proclamata e definita nel Concilio di Nicea. L'oratore sale sul pulpito. si guarda intorno, come se fossimo qui stasera, io dovrei dire, devo cedere la parola a un mio precessore, il nostro caro Carupino, che ne sa più di me della storia di Tortona, però siccome lui si vergogna, allora parlo io, ecco, però guardate che lui ne sa più di me. Succede una cosa così, cioè quello che va a parlare sul pulpito della cattedrale di Vercelli, si guarda attorno e vede che c'è esuperanzio. E allora dice: io sono incompetente a illustrare la figura e le opere di Eusebio, perché ci sono predicatori migliori di me, non tanto per la capacità di parlare, ma per il fatto che sono stati vicini a Eusebio. Tra questi c'è uno dei miei precessores. Questo termine in latino può indicare tanto il predecessore, per questo che alcuni dicono allora questo è Teodulo, vescovo di Tortona, però dovremmo affermare che a un certo momento esuperanza ha dato le dimissioni, cosa che all'epoca non c'era ancora la regola di 75 anni, quindi cosa che non accadeva. Oppure precessore sta ad indicare uno che mi precede per la competenza, per la sapienza, poi lo chiama anche pater, domum et patrem, in accusativo perché sta facendo il discorso, quindi mio signore e mio padre, quindi questo è un discepolo di Esuperanzio, e dice costui è Esuperanzio di Tortona, che fu di Eusebio, e qui dice delle cose veramente bellissime, ministro nel sacerdozio, che lo mette al pari di Eusebio. E anche qui possiamo portare un nuovo tassello a chi sostiene che Esuperanzio non è uno che non è un presbitero che Eusebio manda vescovo a Tortona, ma è autonomamente da Eusebio vescovo di Tortona, però con un legame profondo con lui, perché questo oratore dice che è ministro di Eusebio, fu ministro nel sacerdozio, compagno nel martirio, l'esilio, e sapete che l'esilio colpiva non gli ultimi, ma colpiva sempre i capi. Anche certe persecuzioni dell'impero romano nei 3 secoli precedenti il 313 non furono una persecuzione di massa dove bastava che uno fosse cristiano, che c'erano delle persecuzioni che andavano a colpire i capi della Chiesa, non tutti. L'esilio che colpì con Costanzo II i fedeli a Nicea, che non volevano piegarsi alla rivendicazione dell'arianesimo, fu un esilio che colpì i capi, anche perché se io tolgo il vescovo niceno, ci metto un vescovo ariano, poi dopo un po' il popolo, i presbiteri vanno. Io tolgo, di solito colpisco sempre il capo, la testa, non il piede. Quindi se Esuperanzio è chiamato compagno del martirio, dell'esilio, quindi Esuperanzio, possiamo presupporre che Esuperanzio fosse come Eusebio vescovo, quindi già nominato vescovo a Tortona, o comunque un rappresentante importantissimo della Chiesa del Nord Italia, altrimenti avrebbe stato colpito da questo bando di esilio. Compartecipe della fatica, compartecipe della fatica. Quindi la grande fatica apostolica di Eusebio a difesa del credo niceno vede compartecipe con lui Esuperanzio, e questo direi che a noi tortonesi fa veramente un piacere immenso. Questo che parla lo chiama Domine Patrem, e poi con commozione dice che nel suo volto, nel volto di Esuperanzio, si può ravvisare il volto di Sant'Eusebio e, come in uno specchio di bontà, contemplare la sua immagine. Bellissimo, eh? Si può ravvisare sul volto di Superanzi il volto di Sant'Eusebio e come in uno specchio di bontà contemplare la sua immagine. Pensate, stanno, Eusebio lo stanno già celebrando come santo, eh? Stanno già celebrando come santo e dicono di Esuperanzio vivente e presente, guardate che è lo specchio della bontà di Eusebio, volete vedere Eusebio, guardate lui. E continua, è pertanto facile conoscere quale grande maestro fu Eusebio conoscendo un tale discepolo Esuperanzio. Questa è l'introduzione e conclude il predicatore. Esuperanzio preferisce tacere perché condividendo la gloria del padre Eusebio sembrerebbe, qualora parlasse, celebrare la propria. Quindi è considerato santo in vita. Preferisce lui tacere anche se quello dovesse essere quello più pronto a raccontare che Eusebio è il suo specchio, però preferisce tacere. Perché se parlasse lui, siccome ha condiviso il martirio, il ministero, la fatica, sta già condividendo in terra la gloria del padre Eusebio, sembrerebbe, qualora parlasse, celebrare la propria. Allora io, poveretto, che sono l'ultimo della classe, vengo io a parlare. Capite? Questa è la presentazione che fa questo ignoto predicatore, che può essere Massimo di Torino, Onorato di Vercelli, che sono i discepoli, capite? Quando gli storici di patristica attribuiscono questo sermone a Onorato di Vercelli e a Massimo di Torino, due dei più grandi discepoli di Eusebio, conseguentemente mettono Esuperanzio ad un livello più alto di quello dei discepoli di Eusebio. Perché questo dice, lui è lo specchio di Eusebio ed è il mio precessor, il mio dominus, il mio pater. Quindi, se questo fosse pronunciato da Onorato di Vercelli o da Massimo di Torino, avremmo la prova provata che Esuperanzio non è un discepolo di Eusebio di Vercelli, ma è un suo compagno. Quindi alla pari con lui. Comunque sia, abbiamo una straordinaria figura che purtroppo, come scrivevo nel 2007, in seguito a questa citazione di Benedetto XVI nelle sue catechesi sul nostro giornale diocesano, che purtroppo è retaggio di pochi eruditi o curiosi del passato. Dai più questa figura è obliata, senza onore, senza memoria, chissà, auspicavo 10 anni fa, se l'attenzione gli riservata dalla catechesi papale gli meriterà qualcosa di più di queste poche righe, magari una statua o una lapide nella nostra bella cattedrale, che ricordi questo gigante, della fede, della santità, della dottrina, che rifulge così nella storia tortonese, stasera senza senza tante pretese, ma semplicemente con la voglia di chiacchierare in famiglia, spero di avervi raccontato e aver tolto dall'oblio questa figura, almeno quando sentite dire Esuperanzio, questo santo dal nome strano, ecco, nessuno di voi dica più Carnea de chi era costui, con il buon Don Abbondio. Grazie. Ci salutiamo, chiamiamo un attimo Sua Eccellenza a Patere Dominus.
Semplicemente per dire il mio grazie a te, Don Maurizio. Come sempre sono appuntamenti che ritornano e sono importanti perché sentiamo come la storia ci fa bene per tanti motivi. Un po' a me spaventa anche con dei precessori così autorevoli e santi, capite che ho molto da fare. Ma ci fa bene perché ci fa sentire su che cosa è fondata la nostra fede. Anche questa mettere in gioco la propria vita sulle verità di fede ed essere pronti anche a donarla, qualcosa che ci fa sentire anche la forza di ciò che ci è stato trasmesso. E poi a volte è consolante anche perché ascoltando molte di queste vicende, noi che siamo un po' abituati a dire, ma guardi in che situazione siamo, un po' di consolazione, ecco, ci può aiutare anche in questo. Quindi ripeto il mio grazie a Don Maurizio, ma grazie anche alla Fondazione che ci ha messo a disposizione questa bella sala, al Comune per l'amministrazione per come sempre partecipano in occasione di San Marziano e in tante altre occasioni. Per noi sono giorni importanti, belli, anche in questo ritorno alle radici. Mi è piaciuta molto quella descrizione ultima, quella testimonianza ultima che ci fa sentire davvero l'altezza e la profondità spirituale di Sant'Esuperanzio, e questo davvero ci deve dare forza mentre facciamo memoria del nostro San Marziano. Grazie ancora a tutti e buona festa, ci rivedremo in questi giorni per le celebrazioni.